Allora, avete ricevuto tutti il programma, spero, e c'è un allegato sul programma che sono i due testi che leggeremo questa mattina. Sono in parallelo, come si direbbe, diciamo in forma sinottica, perché ci permettono di seguire, diciamo, di vedere quelle piccole differenze linguistiche che ci sono in questi due testi, ma che dicono sostanzialmente la stessa cosa, la stessa verità. Quindi anche se non avete la Bibbia, la possiamo leggere direttamente dal foglietto. Allora, sono dall'Evangelo di Matteo e dall'Evangelo di Luca, capitolo 7 di Matteo, capitolo 11 di Luca. Ed è il Signore Gesù a parlare. Siamo nell'Evangelo di Matteo, siamo ancora nell'ambito del sermone sulla montagna, quindi è un sermone al quale il Signore, diciamo che il Signore sta portando avanti e si rivolge tanto ai suoi discepoli, tanto a molta altra gente che era lì ad ascoltare. Quindi vuol dire che questa parola del Signore si rivolge a noi tutti oggi, sia che siamo credenti, sia che non lo siamo, si rivolge alla cittadinanza, diciamo, completa, al mondo intero. E Gesù dice così, leggo prima da Matteo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Chiunque, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E qual è l'uomo tra di voi il quale se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. E ancora, nel Vangelo di Luca, io, Gesù, vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre tra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente, oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Il tema di questa mattina è una provocazione, la salvifica provocazione di Dio. Quando si pensa alle provocazioni, credo che inevitabilmente bisogna pensare a quelle che sono le reazioni, le ripercussioni ad una reazione. Quando ero bambino, adolescente, avevo sempre a che fare con qualcuno che era più grande di me e che mi provocava. E la mia reazione era quella di dire: ma io ho un fratello maggiore e se lo faccio venire, non avevo capacità di interagire da solo e quindi facevo appello a mio fratello. Non l'ho mai fatto, però c'era questo senso di voler reagire, a volte nel mio segreto reagivo fortemente a queste provocazioni, perché come uomini siamo portati a reagire alle provocazioni. Se si vuole promuovere un discorso, diciamo promuovere un dibattito su un determinato argomento, le reazioni o le relazioni che seguiranno si articoleranno proprio in quel senso. Al contrario, se si vuole provocare qualcuno, urtando la propria sensibilità, dignità, può accadere che la provocazione venga raccolta, ma che si trasformi in uno scontro verbale, se non del tutto, diciamo, fisico. Ebbene, i testi che abbiamo letto ci parlano di provocazione. E la cosa strana è che a provocare è proprio il Signore Gesù. È il Signore Gesù che chiama in realtà in causa tutta la Trinità. E per questo il titolo è la salvifica provocazione di Dio, Dio uno e trino, perché è Dio l'autore di questa provocazione per mezzo del nostro Signore Salvatore Gesù. Ma la provocazione di Dio per bocca del Signore Gesù evidentemente non ha nulla a che fare con le provocazioni umane. Infatti Gesù, non essendo un peccatore, neppure le sue provocazioni, diciamo, sono contaminate, sono peccaminose, offensive o, diciamo, alla dignità o minacciose. Ciò nonostante, le provocazioni del Signore hanno l'intento di promuovere delle reazioni. E come vedremo, le reazioni che il Signore vuole promuovere hanno risvolti propositivi, positivi. E la provocazione consiste sostanzialmente in tre verbi: chiedere, cercare e bussare. Però la cosa strana è che Gesù non sembra dire che cosa chiedere e a chi chiedere. Non sembra dire indicazioni che cosa cercare, dove cercare, tantomeno non sembra dare alcun riferimento a quale porta bussare e per quale ragione bussare. Ed ecco che c'è la provocazione. Quello che Gesù invece dà per certo è che chi cerca trova, che chi chiede, scusate, ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Allora sorge, come dire, spontanea la domanda: ma che ci serve sapere che chiedendo otteniamo, cercando troveremo e bussando ci sarà aperto, se non sappiamo cosa chiedere, dove cercare, a quale porta bussare? E anche qui sta la provocazione, sta per cogliere in queste parole la provocazione del Signore. E l'Evangelo di Luca aggiunge a questa provocazione, diciamo, elementi rafforzativi, quando parla di un sostantivo, di un verbo e di un avverbio, quando dice chiedete con perseveranza, quindi non chiedete semplicemente, ma insistete nella richiesta e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi, perché noi siamo soliti stancarci presto, e poi bussate ripetutamente. Ecco, sono tre parole imprescindibili tra di loro, che hanno un risvolto e una finalità avvincente. La provocazione evidentemente non è enigmatica come appare. Gesù sta dicendo sostanzialmente ai suoi interlocutori, abbiamo detto discepoli e non, qualcosa di profondamente vero sul piano, come dire, esistenziale, vitale e spirituale, che riguarda sostanzialmente colui che lo ha inviato, cioè il Padre, che lo ha inviato con un messaggio chiaro, importante. E al capitolo 6, quando abbiamo parlato della disciplina della preghiera, abbiamo fatto riferimento a questo testo, dove il Signore Gesù insegna ai discepoli a pregare e dice loro: pregate così, Padre nostro. Quindi la provocazione del Signore Gesù qui è un richiamo a relazionarsi con il Padre. E abbiamo letto che nel nostro testo c'è questo richiamo, diciamo, al Padre Celeste, al Padre vostro, scusate, Matteo 7,11, al Padre Celeste, Luca 11,9. Quindi appare evidente che la provocazione riguarda non tanto le questioni materiali, diciamo, terrene, momentanee, passeggere, anche se questa provocazione è in questo contesto che deve essere raccolta e affrontata. Un elemento aggiuntivo alla provocazione è il fatto che Gesù dichiara ai suoi interlocutori qualche cosa di grave, forse di offensivo: voi siete malvagi. No? Matteo 7,11 e Luca 11,13. Questa provocazione, o questa, come dire, accusa, indica fortemente che chi ti sta dicendo sei un peccatore, sei un malvagio, sei una malvagia, non lo è. Sta dicendo: io lo posso dire a te, ma tu non lo puoi dire a me. Forse qualcuno ardirebbe dire: ma Gesù è un po' presuntuoso. Come si permette di dirmi che io sono un peccatore, che sono un malvagio, una malvagia? Quando noi diciamo alle persone in piazza o nelle nostre relazioni di avere certezza della salvezza, che cosa ci dicono? Ma siete presuntuosi, ma chi mi dà questa autorità di dire? È lo stesso, è sempre il Signore Gesù chi ci dà questa autorità. Se un nostro simile si rivolgesse a noi in questi termini, quasi certamente la nostra reazione potrebbe essere incontrollata e certamente non gliele manderemmo a dire. Nessun uomo potrebbe dire ad un altro, o nessuna donna potrebbe dire ad un altro, sei un peccatore, una peccatrice, senza dirlo a se stesso. Ma Cristo lo può dire e lo ha detto. E lo sta dicendo questa mattina a me, lo sta dicendo a voi. Siete malvagi, siete peccatori. Io so che questa è una parola che non la si vuole ascoltare. E c'è chi perfino esce dalle chiese quando sente che questa puntualizzazione, diciamo, sulla nostra peccaminosità viene, diciamo, ripetuta e affermata. Allora Gesù può dire anche a te, come lo ha detto a me, che sei un peccatore, sei una peccatrice, per una sola ragione, forse potremmo dire, che la scrittura ci dice, perché Gesù fu un uomo come tutti noi, tentato come noi in ogni cosa, ma non peccò, ma senza peccare. E sapete, fu lui che era la donna agli accusatori della donna adultera. Poteva dire: allora chi di voi è senza peccato? Scagli la prima pietra, lo faccia, vi autorizzo io ad uccidere e lapidare questa donna. E la risposta qual è stata? Questa forte provocazione ha toccato quelle persone e se ne sono andati via tutti, dal più grande al più piccolo, perché non ce n'era uno, ma solo uno è rimasto, il Signore Gesù. Ma la provocazione del Signore Gesù non è senza obiettivo, non è semplicemente provocare e dirci che siamo dei peccatori. La sua è una provocazione salvifica, perché mira, abbiamo detto, a condurci al suo Padre, affinché questo suo Padre diventi anche il nostro Padre, o ci faccia ritornare al nostro Padre perché ci siamo allontanati da Lui. Abbiamo preso le distanze perché abbiamo pensato che le nostre vite, le nostre situazioni, Lui non le capisce, non le capisce la Chiesa, non le capisce nessuno. Gesù invece ti dice: no, io ti sto provocando perché tu possa ritornare al mio Padre, possa tornare a Lui. Chiedete, cercate, bussate e vedrete che il vostro Padre risponde. Forse nella nostra vita abbiamo chiesto a molte persone, amici, istituzioni religiose, uomini religiosi, una soluzione ai nostri problemi, alle nostre problematiche. E probabilmente nessuno ci ha saputo dare una risposta adeguata, sufficiente al nostro bisogno. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo smesso di chiedere. Ma non è la soluzione. Luca dice: chiedete con insistenza. E l'episodio di Luca è preceduto proprio da questa parabola che il Signore dice di quell'uomo che in piena notte sente bussare la porta da uno che dice: ho bisogno del pane. E pur sentendosi disturbato, decide, per non essere continuamente disturbato ancora, di alzarsi e dare il pane. Questo per significare, diciamo, che l'insistenza produce degli effetti positivi. noi forse ci siamo rassegnati e abbiamo smesso di chiedere. Allora ciò evidenzia che non abbiamo chiesto invece al solo che poteva rispondere alla nostra richiesta, che vuole rispondere ai nostri bisogni, ovvero Dio. Forse anche nel chiedere ai tanti abbiamo trascurato di chiedere alle persone giuste, a coloro che sono timorati di Dio, che avendo esperienza maggiore di noi probabilmente potevano darci un'indicazione, darci un aiuto per evitare che scendessimo in quelle situazioni dove siamo caduti. E forse non lo stiamo ancora facendo, stiamo rifiutando di essere aiutati nonostante il nostro urgente, profondo bisogno. Forse abbiamo cercato in molti campi, sociali, professionali, economici, diciamo sentimentali, di svago, di hobby, di divertimento, di indipendenza dagli altri. Ma nonostante abbiamo raggiunto, come dire, vette significative per noi, è rimasto il vuoto. È un vuoto che quelle ricchezze, o presunte tali, non hanno e non possono riempire. E anche in questo caso si evidenzia che abbiamo trascurato di cercare in Dio. Abbiamo trascurato di cercare in Lui il vero benessere per la nostra vita. E se non cerchiamo Dio, e se non gli chiediamo di intervenire nella nostra vita, noi rimaniamo, come dire, nella nostra condizione, pensando semplicemente che Dio non possa intervenire, che non sia all'altezza di risolvere le nostre questioni, i nostri problemi, i nostri bisogni. Mi permetto di dire che cercare altrove, al di fuori di Dio, è come cercare in una discarica, dove c'è di tutto, e probabilmente si troverà qualche cosa, ma pur sempre spazzatura, perché nelle discariche c'è solo spazzatura, altrimenti non si chiamerebbe pace. Se il Signore non ci soddisfa, se il Signore non è colui a cui noi andiamo, tutto il resto è pura illusione, è pura spazzatura. I nostri hobby, i nostri svaghi, le nostre passioni, i nostri guadagni sono solo spazzatura. E noi la spazzatura non la teniamo in casa. Con la nuova regolazione che c'è stata, o diciamo regole che ci sono state nel paese di Nova Milanese sulla spazzatura, chi ha una casa piccola ha problemi, perché non sa dove tenere la spazzatura, perché non ha un balcone. E questa spazzatura puzza, dà fastidio. Eppure quanta spazzatura teniamo nella nostra vita? E forse ce ne andiamo anche per cercare dell'altra, mentre dovremmo andare dal Signore e farci liberare su questa spazzatura, dicendogli, invocando la sua misericordia. Forse il terzo verbo, nella nostra vita abbiamo bussato. Abbiamo bussato a molte porte, nella speranza che qualcuno ci aprisse il cuore, o fosse solidale con noi nell'accompagnarci nelle nostre aspettative. A volte succede che qualcuno risponde al nostro aiuto. Ma sapete, un peccatore non può dare grandi consigli a un altro peccatore. Se io vado da un amico e gli dico, guarda, io ho questo forte problema, sono in questa situazione, ho peccato, e l'altro mi dà una mano sulla spalla, dice, non ti preoccupare, anch'io sono un peccatore, non ha risolto niente, anzi ha aggravato la situazione. Ma io devo andare dal Signore, per dirgli, Signore, io mi trovo in questa condizione e ne devo uscire, ne voglio uscire. Altre porte abbiamo bussato, ma dall'altra parte non c'era nessuno. c'è un edificio a Milano, nel giorno improvviso, mentre vado a lavoro, che è uno spaccato di una vecchia cascina, e ci sono delle porte. Ma non c'è nessuno da quella parte dall'altra, perché c'è solo questo muro con delle porte. Tu puoi bussare, non ti risponde nessuno, nessuno ti apre. Oppure bussiamo alle porte del mondo, che sono, guarda caso, sul precipizio della vita libera, senza catene, dove tu devi fare quello che vuoi. Non ti preoccupare, perché la vita è una, vivila, vivila fino in fondo. E i consigli che vengono da queste persone che ci aprono la porta vanno in quella direzione. Alla scrittura questa mattina ci ricorda che questa triplice provocazione di Cristo è una provocazione a salvezza, perché vuole, come dire, farci uscire dalle situazioni di perdizione sul piano della soddisfazione personale, sul piano delle relazioni, sul piano della tranquillità, della gioia che dobbiamo avere in Cristo. Questa provocazione richiama alla mente la realtà dell'interesse di Dio per la sua creatura, per te, per me, per tutti noi, per il suo popolo. E noi possiamo, per esempio, ricordare solo tre episodi, diciamo, per fare riferimento a questi tre verbi. Ad un certo punto Dio si preoccupa del suo popolo e lo incoraggia a chiedere la pioggia al Signore nella giusta stagione primaverile. Perché Dio vuole che noi glielo chiediamo. C'è un bisogno reale, in questi giorni sta venendo giù qualche goccia di pioggia e io, diciamo, a tutti coloro che hanno già lamentato per la pioggia dico: ma non vi rendete conto quanto bisogno invece abbiamo di pioggia, perché fra un po' non possiamo neanche più bere, lavarci. L'agricoltura muore, ma non interessa. La situazione del momento non piace, c'è una lamentela. Il Signore dice: chiedete la pioggia nella stagione, leggo il testo, chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia e a ciascuna erba nel proprio campo, Zaccaria 10:1. E Dio risponde a questa preghiera. Dio risponde a questa preghiera perché se pensiamo ad Elia, che ci dice la scrittura che fu un uomo, che come noi aveva le nostre stesse passioni, pregò intensamente il Padre, quindi insistette nella preghiera, perché non piovesse. E la scrittura ci dice che non piove per 3 anni e 6 mesi. Ma poi pregò di nuovo. E la pioggia venne. Il Signore ha risposto a quella preghiera, una preghiera intensa, accorata, desiderata, perché c'era un bisogno reale, non fittizio. E allora quello che il Signore ti dice oggi è ti di metterlo alla prova per i tuoi bisogni reali, veri, non per provare se effettivamente il Signore è quello che dice. Ah, Signore, ho bisogno di una macchina nuova. Ho bisogno di un cellulare nuovo. Questi non sono bisogni veri, questi sono delle truffe che facciamo a noi stessi, ingannandoci di avere del bene in quelle cose. Chiedimi quello che c'hai veramente bisogno. E allora ci deve dire il Signore Gesù un'altra cosa, che probabilmente se non otteniamo, fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. O non l'avete fatto come avreste dovuto farlo. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Se noi chiediamo al Signore, veramente, con passione, ciò di cui abbiamo bisogno, Egli è fedele e giusto e ce lo donerà. Allora la mia domanda è che se vuoi tu chiedere a Dio di intervenire nella tua vita, vuoi tornare a godere o a gioire della gioia della salvezza? Salmo 51,12. In merito al cercare, Gesù ha raccontato delle parabole per significare l'importanza di che cosa cercare. E racconta questa parabola: il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Matteo 13, 45, 46. Sapete, quella perla è la ricchezza in assoluto, che vale la pena dare via tutto quello che abbiamo, perché tutto non vale quanto vale quella perla, per poterla ottenere. Ma quella perla di cui Gesù sta parlando è se stesso, è Gesù stesso. Perché Gesù ha detto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 17 versetto 3: questa è la vita eterna, cioè la grande perla, il grande valore, che conoscono te e il solo vero Dio, colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E probabilmente il profeta, Giovanni, nella sua Rivelazione capitolo 21 di Apocalisse versetto 21, e anche qui in questo testo che vi leggo fra un attimo, diciamo un rimando scatologico ma anche poetico per descrivere la perla della Chiesa. Chi è la perla della Chiesa? Apocalisse 21:21. Viene detto, è un testo dove si parla delle 12 tribù di Israele nella nuova città celeste. E ad un certo punto il versetto 21 dice così: le 12 porte erano 12 perle, perché il popolo di Dio, agli occhi di Dio, sono delle perle. Tu, fratello, sorella, e tu che non sei ancora un fratello, una sorella, che non sei ancora figlio di Dio, sei posto di fronte a questa necessità di acquistare con il sangue di Cristo quella perla. E poi dice: ciascuna di queste perle era fatta di una perla sola. E chi è quella perla sola? È Gesù Cristo. Infine, la provocazione di bussare richiama alla mente la porta, la sola alla quale bussando si aprono le porte della città celeste. Quella sola, unica porta è sempre e solo il Signore Gesù. Gesù diceva questo, Giovanni 10:9: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, non ce ne sono altre. E qual è la porta? Questa è la porta che celeste, di cui deve dire ancora Apocalisse 3, versetto 7. Queste le cose dice il Santo, il veritiero, il giusto, colui che ha la chiave di Davide, quindi sempre riferimento a Cristo, colui che apre quella porta e nessuno la chiude. Se tu sei entrato da quella porta, sappi che vi sei entrato per l'eternità, ma se tu non vi sei entrato e Dio ti chiude quella porta, non ci sarà altra possibilità, perché Dio, quando ha chiuso, ha chiuso. E io non so, caro amico, per amica, per quanto tempo il Signore terrà aperta questa porta per la tua vita. La trasgressione del primo Adamo, dei nostri antenati Adamo ed Eva, ci ha portati fuori dal giardino dell'Eden. Ma l'obbedienza di Cristo al Padre, alla croce, ci porta nella città celeste. Perché bussare allora ad altre porte? Perché accontentarsi di false porte e non chiedere invece a Lui la salvezza per entrare in questa città celeste? La provocazione di Cristo attraverso la triplice immagine del chiedere, cercare, bussare ha un solo obiettivo: quello di farci rivolgere a Dio per ricevere lo Spirito Santo. Ricevere lo Spirito Santo che il Padre Celeste donerà a coloro che glielo chiedono, abbiamo detto versetto 13, il capitolo 11 di Luca, significa sostanzialmente ricevere la vita eterna. Quella vita eterna che Dio Padre in Cristo ci dona e del quale lo Spirito Santo attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Romani 8,16. Questa è la salvezza che solo il Dio uno e trino può far dono. La provocazione del principe di questo mondo, Satana, ci riduce o ci conduce verso la morte. La provocazione, la santa provocazione potremmo dire, del re dei re, ci conduce a vita eterna. E allora quale provocazione vogliamo noi raggiungere oggi? Vogliamo raccogliere oggi? Anche se siamo credenti da tanto tempo e viviamo una situazione che non piace al Signore, dobbiamo saper raccogliere questa provocazione di ritornare al Padre. È evidente, e concludo con queste considerazioni, che le buone cose o i buoni doni di cui abbiamo letto, che possiamo fare come genitori ai nostri figli, o che possiamo fare come uomini e donne verso altri, che comunque siamo chiamati a fare, perché queste sono espressioni, diciamo, di quella grazia comune e di essere stati creati d'immagine e somiglianza di Dio, tutte queste cose però non sono mezzi per ottenere la salvezza, perché la salvezza è e rimane grazia, per grazia e non per opere. Infatti noi abbiamo letto che nei due testi che Gesù, che cosa fa? Rimanda al Padre vostro, che è nei cieli, che darà, cioè gratuitamente, le cose buone a coloro che glielo domandano. Matteo 7,11. E il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo gratuitamente a coloro che glielo domandano, glielo chiedono. Il dono dello Spirito Santo è la salvezza, è la grande perla, è il regno dei cieli, è la ricchezza in assoluto che Dio può donarci, se vuole donarci, ma è tutto solo per misericordia e per bontà di Dio. Dio fa dono di questo per grazia in virtù di Cristo Gesù. E del resto lo strumento che Dio usa per dirci questo è Gesù stesso in carne, che poteva dire: io sono la porta, io sono la via, io sono la risurrezione e la vita. Ora, nonostante Dio ci faccia dono per grazia, il testo ci dice che Egli vuole che noi prendiamo coscienza della nostra malvagità. Gesù ci ha detto: tu sei malvagio, voi siete malvagi. Matteo 7,11, Luca 11,13. E quindi abbiamo bisogno di prendere coscienza che abbiamo bisogno della salvezza gratuita che Dio ci può dare, implorando la sua grazia e misericordia nei nostri confronti. Tu oggi a chi rivolgi la tua richiesta? A coloro che fino ad oggi non hanno soddisfatto il tuo bisogno, o a Dio il Salvatore? In quale terreno continuerai a cercare la perla di gran valore? Nel terreno dei beni materiali, dell'indipendenza, o nel terreno della Scrittura, che dichiara che non c'è altra salvezza all'infuori di Gesù Cristo? O a quali porte continuerai a bussare, sapendo che solo Gesù è la porta per entrare nella casa del Padre Celeste? Il Signore ci dia tutti quanti di cercare, di chiedere e di bussare solo ed esclusivamente da Lui. Vorrei che potessimo cantare il canto.